Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'onorevole Mauro Berruto, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie per essere con noi, responsabile sport della segreteria del Partito Democratico. Sono arrivate, stanno continuando ad arrivare delle domande per lei, Berruto, al 342 14 26 902. Prima di queste però piccolo passo indietro, torniamo alla giornata di ieri, il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ho qui davanti le prime pagine di questo mercoledì, La Repubblica, Meloni l'equilibrista, La Stampa, l'Italia secondo Meloni, Domani, il programma di governo di Meloni è soltanto il solito comizio di destra, Povera Patria è l'apertura per il Manifesto, Avvenire, datemi fiducia, questo è il titolo, e poi il Sole 24 Ore, i quotidiani Confindustria, Meloni in manovra, solo il caro bollette e sfruttare di più i giacimenti di gas italiani. Che discorso è stato quello di ieri della leader di Fratelli d'Italia?
È stato un discorso profondamente ideologico. Chi voleva un discorso di insediamento e un piano d'azione di destra l'ha avuto, di destra a destra, come già dicevamo da tempo. Non ci sono dubbi sulla chiarezza, ecco, questo lo sottolineo. Non ci sono dubbi però anche sul fatto che rappresenta una visione di mondo molto diversa dalla nostra, nei contenuti, nelle cose dette, nelle cose non dette, perché poi concordo su alcune delle riflessioni sul fatto che, insomma, sia stato in alcuni tratti almeno un vero e proprio comizio, cioè con una grande difficoltà poi a spiegare il come, no? Poi far succedere delle cose dichiarate, e quindi prendiamo atto della chiarezza, prendiamo atto e dovrà prendere atto la maggioranza del fatto che ci sarà un'opposizione che vogliamo sia altrettanto chiara, ecco, su una visione di mondo che per molte cose, quasi tutte, diciamo, ci sono fortunatamente un paio di eccezioni. La prima mi viene in mente è quella sulla posizione rispetto al conflitto fra Russia e Ucraina, ma insomma su tutto il resto ci sono differenze assolutamente sensibili che sarà nostro dovere rappresentare nella forma e nel modo migliore, perché ci sono 5 milioni e 300 mila elettori, mi riferisco quantomeno agli elettori che hanno dato fiducia al Partito Democratico, che vogliono portare avanti una visione di paese diversa.
Berruto, oggi parleremo di molte cose, anche perché questa è una settimana importante per il Partito Democratico. Domani è prevista una segreteria, venerdì prossimo la direzione, che probabilmente ci dirà di più anche, no, sulle fasi del congresso, ne parleremo. No, piccolo passo indietro, vorrei restare su questa 19ª legislatura, perché il suo è stato il primo intervento di questa legislatura. Allora, lei era abituato ad altri palcoscenici, no? Visto che fino a qualche mese fa era impegnato con lo sport, lo ricordiamo, Berruto è stato il CT, il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, nazionale maschile, fra le altre cose. Intanto, che impressione le ha fatto l'aula di Montecitorio, prendere la parola, fra l'altro, in un giorno non casuale, non...
Diciamo, l'impatto è stato fortunatamente molto emozionante. Se non mi fossi emozionato ci sarebbe qualche cosa che non va
sicuramente.
Quindi si percepisce chiaramente, diciamo, l'impatto con la storia, no? L'importanza, la bellezza del luogo, non solo bello architettonicamente naturalmente, ma luogo, ricordiamocelo e dovremmo ricordarcelo bene, nel corso di questa legislatura dove è stata scritta la nostra Costituzione. Quindi certamente il primo impatto, grazie al cielo, mi ha regalato questa emozione, insieme ovviamente a un grande senso di responsabilità. Poi curiosamente è vero, è successo che io sia stato il primo deputato a intervenire in aula, l'ho fatto nel giorno in cui sono stati eletti gli uffici di presidenza, chiedendo la parola per commentare quello che era successo poche ore prima riguardanti Paola e Gonu. Quindi la legislatura si è aperta parlando anche di sport e parlando di un tema che è quello dell'inclusione, che ovviamente emerge nella denuncia, insomma, fra le lacrime di questa atleta che alla fine dell'ultima partita del mondiale ha restituito, credo, al netto dell'adrenalina che ovviamente, insomma, conosco bene.
Beh, no? Insomma, momenti, al termine di un incontro come quello, cioè, sicuramente non si è lucidi fino in fondo, possiamo dire?
Assolutamente sì, e molto spesso, almeno dal punto di vista tecnico, io suggerivo sempre a me stesso e ai miei atleti di non parlare alla fine delle partite, perché ovviamente manca una prospettiva su ciò che è successo. Però quelle lacrime e quelle parole facevano riferimento a un'altra cosa, quindi non al fatto puramente sportivo, ma a un fatto innegabile di clima, no? di percezione di non essere considerata a pieno titolo italiana, e parliamo di una ragazza che è nata a Cittadella in provincia di Padova, che parla perfino con l'accento di
Veneto. Sì, è quello che poi colpisce, no? Di lei come di tantissimi poi ragazzi che vivono nel nostro paese.
Quello è la realtà, nel senso, esatto. Chiunque si affacci su una classe di una scuola di qualunque ordine grado o entri in una palestra di qualunque disciplina sportiva vede quel mondo lì, grazie al cielo. Ecco, volevo ricordare al presidente Fontana di come Paolo Egone fosse esattamente veneta come lui, ecco, visto anche alcune dichiarazioni precedenti quando il presidente Fontana era, diciamo, ricopriva un ruolo più di parte, o almeno speriamo che oggi
interpreti. Beh sì, quanto presidente della Camera, no? Dovrebbe, certo, rappresentare tutti, certo. Per chi non fosse esperto di pallavolo, ricordo solo una cosa: Paolo Egone, parliamo del forse è la più forte di tutti.
No, forse una delle forti di tutti i tempi,
cioè la mettiamo là sul podio,
assolutamente
comunque.
Oggi è nel ristrettissimo cerchio di atleti che nella pallavolo, che non è facile, possono fare la differenza anche individualmente. È una ragazza giovanissima, oggi Paola Egonu ha 24 anni, quindi raccontiamo di un atleta che già qualche anno fa, per esempio nel mondiale precedente, quando non aveva ancora 20 anni, si era espressa su altri temi, per esempio quello dell'orientamento sessuale, senza timore, con grande coraggio, nel mondo dello sport, che è meraviglioso per tante ragioni, ma insomma non è così scontato, no? Anche riuscire a esprimere con quella chiarezza queste proprie, diciamo, il proprio orientamento sessuale. E soprattutto, ripeto, è una ragazza che ha giocato per il nostro paese da quando aveva 14 anni nel Club Italia, e quindi ha fatto un lavoro e farà un lavoro, ce lo auguriamo tutti, gigantesco, proprio per la maglia azzurra.
È così, forza Paolo Egonu, forza azzurri. Va bene, allora onorevole Berruto, senta, veniamo intanto un po' alle domande degli ascoltatori, delle ascoltatrici. 342 14 26 902. Allora, scrive Daniela: la nuova legge dello sport, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023, sta mettendo in difficoltà società dilettantistiche in merito all'adeguamento dei propri statuti. Queste società non avvicinano solo allo sport, ma svolgono una funzione sociale. Non si può farle morire.
L'obiettivo non è certamente farle morire, l'obiettivo è mettere ordine a un mondo che io ne parlo con consapevolezza, perché conscio di non rappresentare la media, ho avuto la fortuna di allenare in Serie A per tanti anni, allenare la nazionale italiana per 5, per tutto quel lavoro nella pallavolo, nello sport, che è stato il mio unico lavoro per più di 25 anni, tanto per fare un esempio, nella mia casella previdenziale INPS c'è scritto zero per riguardo all'attività svolta in tutti quei decenni di attività professionale, e facevo, come immaginerete, soltanto quel mestiere lì. Quindi l'idea è quella di aver lavorato nella scorsa legislatura a un correttivo di una legge sul lavoro sportivo che andava fatta e va fatta, che era la proposta precedente, quella di Spadafora, per capirci, quando Spadafora era ministro dello sport. Quella sì sarebbe stata estremamente impattante proprio sulle casse, in riferimento al costo del lavoro e alla sopportazione, ahimè, dopo oltretutto un periodo molto complicato legato alla pandemia per le società sportive, anche di questo onere. In realtà il lavoro fatto sulla legge è stato di correzione di questo impatto. Oggi esiste una versione molto più sostenibile. In realtà per i redditi inferiori ai 5.000 euro, mi riferisco ai lavoratori e lavoratrici del mondo dello sport, non cambierà nulla, né per i lavoratori né per la società e le associazioni sportive. Esiste un piccolo impatto nella fascia che è quella della stragrande maggioranza di lavoratori e lavoratrici dello sport, che è quella fra i 5.000 e i 15.000 euro di reddito percepito, e poi c'è un impatto ovviamente leggermente superiore sul
piccolo impatto, che significa, tanto per avere un'idea,
percentualmente, sì. Nei primi 3 anni in particolare parliamo di qualche centinaia di euro,
okay.
C'è, tra l'altro, c'è una serie di studi indipendenti, sì, che lo hanno quantificato in maniera abbastanza precisa. Io credo che noi dobbiamo trovare l'equilibrio fra leggere il contesto, cioè è vero quello che dice la nostra ascoltatrice, siamo in un periodo, diciamo, estremamente particolare. Le associazioni sportive arrivano da anni di sofferenza.
Sì, ricominciano adesso, diciamo, a lavorare,
esatto,
no? Per una certa
e quindi io credo che sarà anche mio compito e nostro compito andare a cercare di limitare ulteriormente quell'impatto, magari tendendo a farlo anche diventare zero, perché siamo in una situazione straordinaria. Altresì credo che compito del Partito Democratico sia quello di tutelare i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici nel mondo dello sport, che ahimè hanno vissuto come dei fantasmi da quando
esiste la Repubblica. Per troppo tempo.
E quindi, insomma, bisogna trovare quell'equilibrio. Sono già stati fatti dei buoni passi in avanti. Però ecco, sono un po' preoccupato, adesso lasciamo insediare il nuovo ministro dello sport, al quale con sincerità vanno i miei complimenti e un augurio di buon lavoro e anche la mia stima. Devo dire che all'interno della compagine della squadra del primo ministro, Andrea Bodi è certamente una figura con cui si potrà lavorare.
Significativa.
E molto competente, quindi sono contento di questa.
Ci auguriamo che possano essere tracciate strade importanti.
Nella sua agenda certamente uno dei primi temi sarà proprio il tema della legge sul lavoro sportivo.
Vedremo. Allora, onorevole Berruto, messaggi questa volta è un vocale al 342 14 26 902, sentiamo.
Buongiorno, sono Fabio Zenzani di Gorio di Bagnacavallo in provincia di Ravenna. Io vorrei dire a Mauro Berruto di fare una proposta di legge che agevoli gli sportivi professionisti che guadagnano extra gettiti di essere agevolati fisicamente se loro danno il loro extra piccolo quota di extra gettito in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche per lo sport di giavi e per chi sport non se lo può permettere, attività sportiva non se può permettere. Questa sarebbe una mia proposta.
La proposta di Fabio Zenzani, Berruto.
Allora, sembra che ci fossimo messi d'accordo, in realtà non è così. Io ho già depositato due proposte di legge, una simbolicamente il primo giorno della legislatura, che è il riavvio dell'iter di modifica dell'articolo 33 della Costituzione per rendere lo sport un diritto, e questo va bene, era già arrivato a un passo dalla sua realizzazione nella passata legislatura. Mi auguro che non ci saranno problemi, purtroppo si riparte da capo, ci vorrà più di un anno, però ricominciamo. Ma al netto di quello, che ho depositato, ripeto, anche simbolicamente il primo giorno, voleva fosse quello essere un segnale sul fatto che la prima cosa che avrei voluto fare era quella, sto depositando, e oggi ho depositato il primo, 8 progetti di legge che rappresenteranno una sorta di pacchetto, diciamo, strutturale sullo sport. In questo caso non mi riferisco all'emergenza. Sull'emergenza stiamo lavorando ad alcuni emendamenti all'aiuti ter, quindi ovviamente c'è un'azione che riguarda la necessità del presente, ma c'è un'azione strutturale, perché poi quando, viva Dio, questa emergenza sarà superata, noi dovremo avere costruito nel frattempo un modello nuovo di sport, perché altrimenti non avremmo imparato niente da tutto quello che è successo. Quindi in queste otto proposte di legge, oggi è stata depositata una per me molto importante, che riguarda la possibilità di prescrivere l'attività motoria da parte del medico di base. Quindi ovviamente al di là del vincolo del talento e dell'età, insomma, che ogni cittadino o cittadina che ha una patologia possa utilizzare lo sport e l'attività motoria esattamente come si fa con i farmaci. Ma all'interno di questo pacchetto c'è una proposta di legge dedicata a due obiettivi che sono vicinissimi a quello che Fabio ricorda, che sono diciamo l'implementazione di un fondo esistente oggi, che riguarda l'acquisto degli ausili necessari agli atleti con disabilità per poter avviarsi alla pratica sportiva, quindi in particolare attenzione con ai giovani, perché purtroppo il tema degli ausili necessari agli atleti con disabilità è un tema che dal punto di vista economico ha un impatto micidiale, cioè questi ausili costano veramente tantissimo. Il secondo è un fondo che invece oggi non c'è e che vorremmo istituire, che riguarda esattamente quello che Fabio ci ricordava, cioè l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali negli impianti sportivi, nelle scuole, nelle palestre scolastiche, in maniera da aumentare la possibilità di avvicinare persone con disabilità alla pratica sportiva, indipendentemente dal fatto che poi possano diventare campioni paralimpici,
certo, assolutamente,
o semplicemente persone che migliorano la loro qualità della vita. Ora, mi piace l'idea che Fabio premette, cioè una specie di azione redistributiva, no? Lui parla di,
sì, diciamo, lui parla degli extra gettiti,
sì,
no, che ricevo.
Un po' come per l'energia, diciamo.
Sì, esatto.
Cioè, chiaramente non sono extra, ma sono ovviamente in diciamo stipendi significativi, ecco, quello che i grandi campioni recepiscono, quindi è una specie di fondo di solidarietà, se ho interpretato bene le sue parole. È un'ottima idea, fa parte un po' di un'altra cosa che è oggetto di un altro proposta di legge che proporrò, ma davvero nei prossimi giorni, che allarga ancora un po' il tema, e mi riferisco a un approccio redistributivo degli utili delle realtà che si occupano di scommesse sportive.
Ne avevamo già parlato,
ne avevamo
qua
parlato,
Radio Immagino
faceva parte,
tempo fa, Berruto, sì, ricordo.
Esatto, faceva parte del nostro programma elettorale, sì. Naturalmente questi 8 temi sono un po' ovviamente le 8, diciamo, colonne portanti del programma sport, e stiamo lavorando per trovare, insomma, la forma corretta per proporre questa cosa, ma in questo caso si agisce con quel principio che Fabio ricordava, cioè di azione redistributiva, in questo caso di chi ottiene utili, e utili particolarmente significativi, mi permetto di dire, su un'azione che è quella delle scommesse sportive. E io mi riferisco proprio solo al comparto di chi scommette sullo sport. Per un principio molto ragionevole, credo, e molto logico. Queste realtà producono i loro utili perché lo sport esiste, perché se non esistesse lo sport,
ah, beh, certo,
non si potrebbe,
chiaro, sarebbe una scatola vuota,
non si potrebbe
dubbio
scommettere sullo sport,
certo.
E quindi credo che sia giusto immaginare una redistribuzione di quegli utili, di una percentuale di quegli utili, chiaramente, per tanti settori, che vanno dagli organizzatori di eventi, dove quelle attività sportive permettono, come dicevo prima, di poter anche esercitare quella scelta, quella di scommettere sugli eventi stessi, a naturalmente il calcio è un grande player per ciò che riguarda il volume delle scommesse sportive, ma non solo più il calcio, nel senso che ormai si scommette davvero su,
ah no, dal
su
tennis
tanti sport,
al basket, alla pallavolo,
e quindi che ci sia la possibilità di restituire a chi investe sui settori giovanili e naturalmente sullo sport per i disabili o sullo sport per chi non se lo può permettere, come ricordava Fabio, è un'ottima idea, però insomma siamo già abbastanza avanti su questo tema.
Molto bene, allora onorevole Berruto, siamo alle 13.24, siamo quasi in chiusura, io però la vorrei portare sul Partito Democratico, no? Lo ricordavamo all'inizio, domani segreteria, venerdì prossimo direzione, tutto questo guardando al congresso, no? Perché mi interessa il suo punto di vista in particolare, no? Cioè come un uomo che ha vissuto lo sport a anche altissimi livelli, no? E tutto quello che questo comporta, guarda a questa fase politica. Allora, scrive una nostra ascoltatrice, non si è firmata, non so il nome, c'è solo una C. Cerchiamo di proporre qualcosa di positivo affinché il congresso ci porti al di là del guado. Guardiamo avanti, per esempio, a come intercettare i giovani. Vi sembra un problema da poco? Io dico che bisogna farli partecipare e contare. E poiché nessuno è tuttologo, bisogna organizzarci con gruppi tematici di studi, approfondimenti e proposta. Chi ha competenze e capacità di comunicare e trascinare oggi è fondamentale, potrà avanzare nelle responsabilità da comunali a regionali a nazionali, altro che correnti. Allora, mi dice Berruto, lei di che cosa c'è bisogno oggi per, come vogliamo dire, riorganizzare il Partito Democratico, rimetterlo in pista seriamente?
Guarda, parto da due premesse. La prima è proprio il discorso a cui facevamo riferimento di ieri della Premier. È stato un discorso molto identitario, dicevo,
sì.
Ha un'identità così forte, bisogna contrapporre un'identità altrettanto forte, altrimenti si rischia naturalmente di essere messi in un angolo. Credo che il percorso di costruzione di questa identità sia proprio l'obiettivo fondamentale di questo percorso che ci avvicinerà al congresso, che deve essere naturalmente aperto, davvero in questo caso bisogna andare oltre la retorica, cioè questa apertura.
Quindi andare anche oltre lo statuto, insomma, bisogna andare, cambiare le regole.
Se serve andare anche oltre lo statuto o semplicemente cambiare lo statuto, sì. Diciamo, deve essere garantita questa capacità di aprire le finestre, non so come spiegarmi in un'altra maniera, no? Di far entrare anche dell'aria pulita, fresca, nuova. Questa è, credo, una necessità assoluta per creare quella identità. Dal punto di vista, mi verrebbe da usare la metafora sportiva, quando uno vuole creare un'identità molto forte, naturalmente deve smetterla anche un po' di pensare verso dove vuole andare, ma cercare di diventare un polo di attrazione per gli altri, no? Cioè, a me piacerebbe immaginare, anche in virtù del risultato elettorale, perché noi, non c'è dubbio, commentiamo una sconfitta, ma non c'è neanche dubbio che commentiamo una sconfitta che ci vede, che ci ha visto scelti da più di 5 milioni e 300 mila persone e che rappresentare in maniera netta il principale gruppo di partito di opposizione. Quindi mi piacerebbe invertire anche un po' questa narrazione, non tanto continuare a ragionare se noi dobbiamo, appunto, diciamo, girare il volante più verso il Movimento 5 Stelle, più verso, diciamo, Azione Italia Viva, come ormai si continua a ripetere, ma diventare attrattivi per qualcun altro. Questo credo che sia il primo passo e il passo fondamentale. È chiaro che diciamo il metodo di avvicinamento al congresso veramente determinerà
la
possibilità di realizzare questo obiettivo. Io lo dico con la seconda premessa, sì, che non vuole essere, cioè, è semplicemente un fatto e lo presento come un fatto. Io arrivo da una storia totalmente estranea a quella delle correnti. Io non appartengo a nessuna corrente, neanche ne conosco ancora bene la mappa e la geografia, e non voglio neanche tanto conoscerla, nel senso che sono stato chiamato certamente dal segretario con una competenza specifica, mi riferisco non a quest'ultima tornata elettorale ma al mio ruolo in segreteria e di responsabilità dello sport per il Partito Democratico, in virtù di una storia che aveva a che fare con quella competenza e non era legata a nessun tipo di appartenenza. Ecco, io credo che davvero concordo, insomma, con la chiusura della nostra ascoltatrice, dicendo che certamente il tema delle correnti è un tema che va superato nella direzione di un'appartenenza davvero a una comunità che possa muoversi in maniera coordinata, in maniera efficace, e lavorare sulla propria identità in maniera da diventare un polo di attrazione e non semplicemente decidere verso quale direzione deve svoltare.
È così. Berruto, senta, ma quando si riorganizza una squadra, quanto pesa il parere di un senior? Cioè, nel senso, è più complicato il lavoro, è più semplice, perché hai di fronte una persona più matura? Che...
I pareri sono tutti benvenuti, sì, e naturalmente sono tutti importanti, perché fanno parte di quel discorso di intelligenza collettiva che peraltro il nostro segretario richiama costantemente ed è credo la forza di un partito come il nostro, no? Però ecco, la forza deve diventare davvero una forza, perché altrimenti siamo, come è successo ieri, di fronte all'esercizio sia retorico che anche proprio di evidente rappresentazione di una gerarchia molto chiara anche all'interno della coalizione di destra, no? Il risultato elettorale, fra gli altri effetti, ha determinato anche questo, cioè che non ci siano dubbi, e ieri
fotografa una situazione ben precisa.
Ieri Meloni lo ha esplicitato in maniera molto, certo, molto chiara, no? E quindi chiaramente io continuo e continuerò per sempre a preferire un luogo di discussione, di apertura, di confronto e di idee messe a disposizione di un obiettivo comune. Chiaramente bisogna lavorare per quell'obiettivo.
Perfetto,
comune.
Perfetto, è chiaro. Berruto, senta, in chiusura io le do una notizia. Le riporto quello che ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia Europea dei Medicinali. Ha detto che nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata di casi Covid legata a nuove sottovarianti di Omicron. Forse è una... come dire, una partita che è stata troppo velocemente archiviata, questa?
Enrico Letta ieri, commentando questo passaggio del discorso della Meloni, ha detto fa venire i brividi. In effetti è stato agghiacciante quello che lei ha detto, e cioè fondamentalmente riassumendo, ma non banalizzando, perché forse...
C'è stato un po' un liberi tutti,
forse,
no?
Ha banalizzato lei il problema dicendo... il modello che è stato utilizzato non sarà quello che utilizzeremo noi. Bene, quale sarà il modello che invece vuole utilizzare la destra da questo punto di vista, perché certamente il problema è stato sottovalutato. Guarda, te lo dico anche per una serie di situazioni familiari che ci stanno coinvolgendo proprio su questa questione in questi giorni, e non c'è dubbio, proprio è evidenza dei fatti che questa vicenda non è chiusa, non è finita. Io mi auguro che il nuovo governo possa avvalersi delle esperienze fatte, cioè fortunatamente per loro arriviamo al ormai terzo inverno in cui dobbiamo gestire questa emergenza, certo. Ma ecco, mi ha spaventato, non ho altra modalità di definizione di quello che ho sentito quando ieri ho sentito quel passaggio, l'idea che venga, dopo l'applauso naturalmente di tutta l'aula, ai nostri medici, al nostro personale sanitario, ma mi ha spaventato quell'idea di nuovo di discontinuità col dire noi non faremo così. Bene, come farete? E la domanda credo che sia lecito porsi e che noi porremo chiaramente a questo nuovo governo.
E vedremo che risposta arriverà. Onorevole Berruto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie.